Cari radioascoltatori, è Pierluigi Bianchi Cagliesi che vi parla dagli studi di Radio Kolbe per la nostra trasmissione settimanale di approfondimenti. Questa settimana, nel clima ancora del Natale, parleremo di alcune interessanti iniziative con Don Stefano Tardani, che è nostro amico, nonché una voce ormai conosciuta da voi nelle nostre trasmissioni, che ricordo essere il responsabile del centro Famiglia Piccola Chiesa, nonché del Movimento per l'Amore Familiare. Don Stefano segue molto tutte le tematiche legate alle famiglie, soprattutto le famiglie in difficoltà, le famiglie ferite che oggi abbondano in maniera impressionante, soprattutto anche le grandi bambini. Io intanto lo ringrazio per essere con noi in contatto telefonico e lo saluto. Don Stefano, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, saluto a tutti voi e tanti auguri per le feste natalizie.
Grazie Don Stefano. Noi parleremo di tante cose oggi in questo tempo che abbiamo, ma vorrei partire proprio da una iniziativa bellissima che tu hai lanciato nella tua chiesa di San Tommaso, di cui sei rettore, che proprio riguarda un'iniziativa natalizia, cioè un'iniziativa che si svolgerà tra il 26 e il 30 dicembre e che vedrà il coinvolgimento dei bambini in una grotta. Che cosa succede?
Bene, aiutare le famiglie, comprendere l'amore, accompagnare poi il frutto dell'amore dei più piccoli, dei bambini. Gesù Bambino ci ricorda proprio questo amore all'umanità e questo amore anche con cui dobbiamo ripartire nell'attenzione al mistero della vita dei più piccoli, per questo Dio si è fatto bambino. E nella nostra chiesa di San Tommaso dei Cenci, in via Monte dei Cenci 14 a Roma, che si trova di fronte vicino all'isola Tiberina, abbiamo pensato di dare ai bambini più piccolini anche una possibilità di entrare nella grotta stessa, avvicinarsi a Gesù Bambino, accompagnati da luci e suoni per loro. Quindi si tratta che i genitori li accompagnano e poi a un certo punto i bambini piccoli entrano dentro e si accostano proprio a Gesù Bambino, e altri bambini più grandicelli li accompagnano per una preghierina che fanno.
Bellissimo.
Questo è il terzo anno che lo facciamo e direi che è molto significativo, si vedono tante cose belle anche nel volto dei bambini che si accostano, nei loro volti e nei loro sguardi. Perché ricordiamolo, sono bambini, i nostri bambini spesso, e la maggior parte hanno il dono dello Spirito Santo e sanno cogliere la dimensione della fede, del divino. Tutti i bambini ce l'hanno un po' innati, ma col dono dello Spirito Santo e del battesimo essi sentono una vicinanza maggiore. Direi in un mondo troppo spesso confuso, vuoto di veri valori o addirittura arrogante, spesso e irrispettoso, l'immagine di Gesù Bambino sorridente, con le braccia aperte, in segno di abbraccio, vicino all'immagine di Maria, dal volto dolce e rassicurante, e di San Giuseppe sereno e forte, danno una luce a chi si avvicina al Santo Presepe, anche ai grandi come ai piccoli, una luce di calore e di pace. Ai bambini poi più piccoli, che entrano, come dicevo, nella grotta e vanno a trovare Gesù, vengono accolti da un bambino più grandicello che li accompagna, che dicevo, per una preghierina. E tante volte ho visto che rivolgono un gesto di amore e un bacio a Gesù Bambino. Poi, uscendo dalla grotta, ai genitori e a ciascun bambino viene consegnato un piccolo bambinello da portare a casa e una breve preghiera che spesso gli stessi genitori poi fanno a voce alta davanti al presepe, come a riprendere e rinforzare quella dei loro bambini.
È molto bello, e poi tra l'altro in questo momento in cui c'è un clima anche di attacco al presepio, un clima abbastanza dissacratorio che purtroppo caratterizza un po' anche alcune iniziative di questi ultimi mesi, in cui c'è proprio un attacco sistematico che si sta ormai manifestando in tanti ambienti, purtroppo devo dire anche in alcuni ambienti cattolici, mi dispiace dirlo, di alcuni sacerdoti che purtroppo anche dalle nostre parti, qui nel Veneto, hanno preso delle iniziative per oscurare in qualche modo il senso più profondo del Natale. Ma questa iniziativa è molto bella, no, Stefano,
sì,
molto bella.
Non si può oscurare il volto radioso di Gesù e di Dio che si è fatto piccolo, si è fatto bambino, perché è nella piccolezza tante volte che si nasconde il mistero più profondo, così anche nella vita. E quando, devo dire, si vede un po' questo riavvicinamento, anche dei grandi, perché è un momento di grazia che colpisce e rianima tanti cuori, ho visto. Insomma, entrare nel presepe, stare a contatto con il mistero della incarnazione in tutti i modi. Certamente l'immagine del presepe è un grande aiuto, perché è un'immagine concreta, come Dio si è fatto persona concretamente, entrando nella storia. È un bagno di luce, devo dire, e di amore per tanti che si sentono addormentati e indifferenti dal clima cristianizzato di oggi e che dilaga. Ora, io ho visto tanti adulti avvicinarsi, anche con una fede molto debole o lontani, ma ritrovare Gesù in fondo è ritrovare la propria identità dispersa. E anche se sono statuine, evidentemente c'è qualcosa, come dicevo prima, del mistero dell'anima e del mistero dello Spirito Santo che sa animare e attivare quei sentimenti e quei pensieri profondi. Ecco, poi entrando nella chiesa sulla destra, per tutti, poi c'è la possibilità anche di visitare un'opera d'arte, la bellissima Cappella della Natività, con gli affreschi del 1565 del Sermoneta. Ora, l'arte vera eleva lo spirito. È un modo per uscire dalla materialità e dalla volgarità, spesso anche questa colpisce oggi.
Certo.
Ecco, quindi veramente il presepe, insomma, mentre ci fa gustare una certa dolcezza di tenerezza e di amore, apre i cuori alla speranza, anche del ritorno di Gesù. Perché se ci, insomma, se riflettiamo un attimo, il Verbo che si è fatto carne, si è fatto uomo, se Dio è venuto sulla terra, certamente Egli ha un suo regno. Ben diverso dalla terra, beh, basterebbe non dimenticarlo per essere un po' tutti più veri e più buoni.
Eh sì. E tra l'altro il nostro auspicio è che questa tua iniziativa possa essere un po' un'apripista, no? Per dare un incoraggiamento anche ad altri sacerdoti, ad altre realtà cattoliche che vivono il Natale non in questo spirito, purtroppo.
Ma io penso che bisogna trovare la profondità delle cose, perché evidentemente talvolta sono state banalizzate, quindi
Sì.
è come se fosse poi difficile ritrovare il senso, e allora l'abitudine evidentemente copre tutto questo e si vorrebbe trovare delle alternative. Ma io penso che invece penetrando più profondamente, accompagnando, veramente accompagnando con serietà e professionalità, si aiuta le persone adulte e lontane come anche i ragazzi di oggi, perché nel presepe risplende sia l'amore per Dio che viene a salvarci e sia l'amore per la vita, perché risplende la vita piena, quella di Dio fatto uomo per ciascuno di noi, e risplende l'amore per la vita umana degli sposi di Maria, di Giuseppe, del loro essere sposi e famiglia con Gesù. Quindi
Certo.
con Gesù bambino noi possiamo incamminarci un po' come i pastori e i magi, chi in un modo chi nell'altro, verso Dio per ritrovarlo, di cui abbiamo veramente tutti tanto 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 bisogno, e insieme capire, amare e difendere l'umano, cioè il mistero della vita di ogni bambino, di ogni essere umano, perché amato da Dio.
E nel presepio ritroviamo proprio il senso anche della famiglia, della bellezza della famiglia. Quella famiglia per cui tu tanto lavori, per cui ti sei adoperato con una grande generosità attraverso queste iniziative lodevolissime che hanno dato un aiuto straordinario a tante persone in grande difficoltà.
Sì,
Ma
è un centro infatti per la famiglia, per i fidanzati in
certo.
preparazione al matrimonio, ma anche per l'accompagnamento, è una cosa più delicata e importante,
Certo.
nella prevenzione e anche nella risoluzione di tanti problemi.
Ma su questi temi delicatissimi, tu, Don Stefano, hai scritto un libro, no? Molto interessante che si
Sì.
intitola Figli di chi? Quale futuro ci aspetta? Edizioni Ancora. Un libro che credo apra proprio un ventaglio di realtà, di situazioni su cui tu hai proprio operato direttamente e attraverso cui dai anche delle indicazioni e dei consigli, no? Alle famiglie in questo momento.
Sì, diciamo, è nato proprio da questo incontro tra l'esperienza di Dio profonda e di amore a lui e di lui verso tutta l'umanità, e il mistero centrale poi dell'amore umano e della famiglia, e l'esperienza di tanti tanti anni, più di 25 anni in questo campo così delicato e profondo, e anche dibattuto di oggi, perché ho pensato proprio attraverso la spiegazione delle parole della preghiera di Gesù, il Padre nostro, possiamo recuperare il senso e la gioia della nostra vita, perché accompagnati proprio dalla sapienza di Dio, ritrovando la nostra vera umanità, cioè il segreto della vita umana, e che va poi consegnato anche alle nuove generazioni, e spesso questo si nasconde, qual è il segreto della vita umana che Dio ci ha affidato, perché non diventi animalesca,
Certo.
cioè la forza e la dolcezza dell'anima spirituale che ciascuno ha, la bellezza e il senso della sessualità, la differenza tra coppia e accoppiata, per esempio, o la formula matematica dell'amore che tanto piace alle coppie, tutto questo ho messo nel libro. Molte persone con questo libro hanno ritrovato sia la fede che l'amore in famiglia. Direi che è stata un'opera, ecco, importante, un compendio della vita cristiana. E ho visto anche persone lontane, poco credenti, o anche di altre confessioni, altre culture, l'hanno trovato molto interessante, perché è un po' un libro nuovo, perché unisce
Certo.
scienza e fede.
E proprio ricorderò, e poi lo ridiremo in termini di trasmissione, questo libro edito dall'Ancora. Penso si possa ordinare tranquillamente in tutte le librerie,
Sì, poi voglio dire che è stato tradotto anche in molte
in
altre
varie
lingue.
lingue.
È utile per le coppie, per le famiglie, per i giovani, per i catechisti, anche gli insegnanti, come dicevo, ma anche per i lontani che cercano luce e amore di Dio, che si fa conoscere poi Dio rispondendo a tanti dubbi umani.
Certo.
E si può trovare, acquistare certo nelle librerie, e cercare anche su internet in varie lingue sul sito figlidichi.org. Altervista.org, figli di chi, punto, altervista.org. Può essere veramente anche un buon regalo, veramente, perché è un buon
Certo.
pensiero da regalare in questo periodo, una luce, insomma, di fede e di amore da regalare ai vostri parenti e amici.
Certo, sul tema della famiglia ferita o anche, Don Stefano, della famiglia colpita oggi da leggi, iniziative, da tutta una serie di iniziative culturali che sembra che abbiano come unico obiettivo quello di disintegrare la famiglia naturale. C'è una lettera impressionante che scrisse il Cardinal Cafarra a Suor Lucia di Fatima quando era ancora
Sì,
in
sì.
vita, no? In cui Suor Lucia additò nell'attacco alla famiglia proprio il passaggio centrale, il peggiore forse, quello decisivo all'interno di tutta la prospettiva di Fatima. Ci dici qualcosa su questo, Don Stefano?
Si tratta di prendere consapevolezza, e il Signore attraverso appunto la rivelazione e l'apparizione di Fatima ci ha fatto comprendere che sono due gli attacchi, uno alla fede, quindi al mistero di Dio che viene a salvare l'umanità, nascondendo purtroppo nella sottocultura di oggi la necessità di essere salvati da Dio. E l'altro è il mistero più umano che c'è della iniziale rivelazione di Dio, che è nella creatura, cioè nella creazione, creata a immagine e somiglianza di Dio, che è la famiglia. Quindi le forze avverse si dirigono contro contro queste due realtà più belle, più grandi che abbiamo, la fede e l'amore di Dio che viene a salvarci, e quindi la Chiesa, che è lo strumento, e la famiglia umana, uomo e donna, è il dono sincero, profondo, reciproco del donarsi fino a mettere al mondo altre creature, immagine e somiglianza di Dio, che è il mistero dell'amore e della famiglia, che apre e si alimenta poi all'amore più profondo, che è la fonte, che è Dio.
Certo.
E quindi questa guerra, diciamo così, a quello che è l'amore umano, frantumandolo, spezzettandolo, ingannandolo, spostandolo su altri interessi, perdendo sia la vita dei bambini ma anche la vita della coppia. E questo è, per questo dico che bisogna ritrovare qualcosa di più profondo, perché altrimenti sei un po' in balia delle mode e anche dell'istintività, insomma.
Certo.
Ora, come dicevo, un po' tutti questi argomenti li ho messi nel libro, che ho voluto anche che fosse tradotto e pubblicato in altre lingue. Il prossimo anno uscirà addirittura anche in arabo e in cinese, perché è un
Incredibile.
po' un fatto mondiale questo, e quindi abbiamo bisogno di trovare il senso della vita, iniziando evidentemente dalla famiglia.
Ma in questo attacco proprio a tutti i pilastri fondamentali, no? Perché qui si mette in discussione addirittura il diritto naturale, ma c'è proprio un'atmosfera ormai di appiattimento in questa sottocultura, di proprio un materialismo sfrenato, una negazione di qualsiasi riferimento al soprannaturale e soprattutto un attacco sempre più forte verso proprio l'immortalità dell'anima, che è qualche cosa che ci tocca direttamente. E su questo tema, che a te sta molto a cuore, no, Stefano, io so che sta decollando un'altra iniziativa straordinaria, importantissima, che è quella proprio della creazione di un istituto di ricerca internazionale sull'anima immortale. Ecco, questa è qualcosa che direi colma un'altra lacuna importantissima. Cosa prevede questa iniziativa e quali sono gli obiettivi di questo istituto?
Sì, ringraziando veramente il Signore che mi ha suscitato questo interesse, questa urgenza, questa spinta a creare un istituto di ricerca internazionale e interdisciplinare su questa realtà così indispensabile, perché proprio il presupposto di ritrovare l'identità dell'essere umano e la famiglia e quindi anche la fede nasce proprio da questa capacità che l'essere umano ha della dimensione dello spirito immortale creato da Dio. E questo è stato uno dei primi attacchi, diciamo, sperimentati nella cultura di oggi, e che è stato lento, insomma, razionalizzando attraverso il pensiero e basta, e poi diventando tutto un po' un laboratorio della chimica e della fisica, nelle scoperte scientifiche, ma questa dimensione così essenziale che ci costituisce esseri umani è stata spostata poi nel campo al massimo più psichico. Ora, per ritrovare veramente l'identità personale, familiare e anche la capacità di creare una società meno conflittuale, dobbiamo ritrovare ciò che è comune degli esseri umani. Insomma,
Certo.
ho pensato tanti anni, finalmente ora si sta concretizzando questo sogno di un impegno penso
Enorme.
enorme e indispensabile. E
Sì.
occorre, insomma, ritrovare, riportare in auge, riportare più viva questa consapevolezza dell'anima spirituale e immortale dono che Dio ci ha affidato e ci rende esseri umani, uomini e donne. È la
Certo.
base, insomma, della vita umana. Se perdiamo questa realtà siamo persi, ed è quello che sta avvenendo oggi in tutti i settori del vivere. E, per esempio, la cultura del provvisorio. Evidentemente, se si perde l'anima tutto diventa liquido, si dice oggi, e poi direi io aggiungerei ormai anche evapora, insomma, quindi liquido e vaporoso. E poi la frantumazione è progressiva di ogni realtà. Sì, interiore ma anche esteriore dell'uomo. Poi la destrutturazione delle persone, della famiglia e della natura sessuale, perché evidentemente salta anche la base della legge naturale, si perde un po' tutto, no?
Certo.
E, perché qual è l'elemento strutturante l'essere umano? Qual è l'elemento il fondante, l'io? Se tutto poi diventa chimico è sotto l'evoluzionismo, diciamo così, che poi è una moda anche perché non è proprio scientifico, perché non ci sono le prove dell'evoluzione, sì, ma non dell'evoluzionismo come dottrina che poi è stata assunta in
Certo.
maniera impropria, no? Come se fosse tutto chiaro, no? E l'uomo potesse derivare spontaneamente da degli animali. Ora, questa destrutturazione avviene nella cultura, come ho spiegato, avviene anche però dentro, uno spesso di spezzettamento poi del vivere e dell'agire, in tanti processi che alla fine si dimostrano disumani, cioè si perde proprio l'identità della persona, oltre che della natura sessuale, dell'identità umana, avviene questo frantumamento, questo spezzettamento in tanti settori che possono essere utili per l'economia, ma non certo per la ricostruzione dell'essere umano e di una società. Poi c'è il relativismo e l'opinionismo, che sono anche frutto di questo, il materialismo e l'ateismo, e poi infine l'utilitarismo e il libidinaro, che prendono il sopravvento. Ora, tutti questi attacchi pongono l'uomo e l'umanità di fronte alla distruzione più grave della vita dell'essere umano mai avvenuto fino ad oggi. E non possiamo rimanere inerti o sconfitti in questa guerra che è anche culturale, come dicevo. Occorre ritrovare l'unità interiore e l'unità morale del vivere e dell'agire. Ritrovare insomma la bussola, il baricentro, cioè quella verità inalienabile di sé che è l'anima immortale, che è in ciascuno capace di libertà e di responsabilità, ma anche che è capace, questo è il punto, di cogliere e di amare la verità e il bene, ritrovando alla fine Dio. Ora occorre rifondare questa cultura, per questo Dio ci ha donato questa capacità dell'essere umano, è una cultura che sia allora non solo interdisciplinare, rispettosa di ciascuna realtà, e questo diciamo che c'è in qualche modo, esiste già questo, ma che quello che dico io è una cultura, è una scientificità fondante l'unità di tutte le scienze, è questo che sento mancante, cioè sento necessario questo. Direi ormai indispensabile creare un istituto di questo genere, cioè ritrovare una cultura dell'anima spirituale, un percorso scientifico in cui tutte le varie discipline possono confluire in un modo però scientifico apprezzabile per ciascuna, ma anche da tutte. Così,
Certo.
per questo motivo, ho pensato di creare un istituto di ricerca appunto scientifica internazionale, per questo sono stato anche all'estero, e interdisciplinare, che raccoglie studiosi, ricercatori e scienziati, e con alcuni ero già in contatto per questo progetto che finalmente si sta realizzando e può decollare, può espandersi. Abbiamo una sede che si deve ristrutturare e stiamo compiendo i primi passi necessari per organizzarci. Ora colgo anche qui l'occasione che per chi volesse sostenere questa iniziativa, direi anche coraggiosa,
Sì.
perché c'è questa esigenza, ma bisogna anche trovare il modo. E io avrei trovato questa strada, e tanti anni ci ho studiato e sento che è possibile, se sento la necessità, sento anche persone, appunto dicevo prima, ricercatori, scienziati, che ne sentono anche loro la capacità. Però bisogna mettersi insieme. Chi volesse contribuire anche economicamente a questo progetto culturale e scientifico, sostenendoci, ecco, direi che può scrivermi, scrivere direttamente, e do adesso la mia email, ST come Savona Torino, le mie iniziali Stefano Tardani, st@amorefamiliare.it, amore familiare senza G, tutto unito, minuscolo, st@amorefamiliare.it. Certo, occorre coraggio e fede, e poi però occorre anche cultura e conoscenze profonde. E per
Certo.
essere anche pionieri in un'avventura così nuova è indispensabile come questa. Però bisogna dire occorre anche la generosità di coloro che vogliono investire per dare luce ad una cultura diventata oggi molto, molto vaga, se non addirittura cieca del tutto. E quindi occorre coraggio, preghiera, ma anche mezzi per creare un istituto di questo genere, e unendo tante buone volontà che ci sono, insomma. E direi si tratta di un istituto di ricerca teoretica, ma anche sperimentale, di questa realtà spirituale che costituisce l'essere umano, come anima spirituale certo creata e fondamento della vita umana. E se non si riparte da qui, non si va, secondo me, da nessuna parte.
Certo.
Si vaga un po' nel buio, perché tutte cose anche interessantissime, cose nuove, ma l'unità è il centro dell'essere umano, è solamente l'anima spirituale creata da Dio che può darcelo. Ora, riflettendoci infatti, tutti i nostri doni umani e anche gli interessi sono troppo contrapposti oggi per creare famiglie buone e una società pacifica. Cioè occorre una bussola, come dicevo, che indichi dove andare. Dio ce l'ha donata e Gesù è venuto proprio a rinforzarla. A noi certo il compito di ritrovarla e farla riemergere nella cultura, in modo tale da aiutare questa umanità che sbanda e che cade, che si contrappone.
Certo.
e anche per superare il rischio, come sta avvenendo, di cadere in balia delle forze, direi così, di Mammona, come Gesù dice nel Vangelo, cioè quelle che sono del potere economico che hanno tutt'altro interesse, insomma, che la salvezza e la felicità degli esseri umani.
Quello che diciamo, proprio sorprende, colpisce positivamente è vedere come la grazia di Dio, anche nei momenti peggiori della storia, nei momenti più difficili, poi suscita tante anime e iniziative anche straordinarie come questa, che invece rimettono al centro quelle questioni fondamentali che oggi si tende sempre di più ad accantonare, a far finta di non vedere. Quindi è anche da parte nostra uno sforzo quello di vedere l'azione di Dio nei momenti più drammatici come quello in cui noi stiamo vivendo in quest'epoca così difficile.
Certamente, certamente perché la luce risplende nelle tenebre
Ecco.
e così Dio si mostra più forte di tutto, e così anche il Natale, no? Perché non è la festa solamente della vita umana, della vita dei bambini, no? Ma è molto di più, per questo dico che la profondità ci deve aiutare, ci aiuta, cioè se Gesù si è fatto uomo è perché l'uomo ha bisogno di una salvezza che viene da Dio. Sì, se Dio si è fatto uomo vuol dire che l'umanità ha bisogno, ci occorre insomma un salvatore. Gesù significa parola salvatore. Quindi il riconoscimento che l'umanità ha bisogno di un salvatore. E questo è l'annuncio del Natale profondo. E questo poi ci porta evidentemente anche all'amore verso i più piccoli, i poveri, i bisognosi, in una capacità di venire incontro a ciò che ci sembra meno importante, invece è più importante, è la base. Ecco perché poi l'amore alla vita, il superamento evidentemente di quell'egoismo che distrugge la vita come l'aborto o l'interesse economico che schiaccia e non vede più nessuno se non se stesso. Quindi c'è il capovolgimento, salvando l'uomo evidentemente poi si è capaci di altruismo, di bontà, di accoglienza, di tenerezza, di comprensione e poi anche di dare all'umano quelle energie di speranza e di creatività a cui facevi riferimento prima, e cioè quello che nonostante le cose sono negative riusciamo con la luce di Gesù, ecco, nella tua luce vediamo la luce, cioè come in mezzo alle difficoltà, agli equivoci, e ai vuoti, e anche le cose brutte della cronaca, riusciamo a intravedere invece il bene e la luce che si diffonde, perché appunto è più forte la luce che il buio, è più forte il bene, l'aspirazione al bene, alla felicità, che evidentemente il pessimismo e quella chiusura, insomma, che è la tristezza,
E
che è la
quindi,
tristezza.
Don Stefano, grazie veramente, ma diciamo attraverso te alla provvidenza di Dio che suscita anime che abbiano anche la capacità di intuire quali sono le questioni fondamentali che in questo momento devono essere affrontate, perché tutti i periodi della storia, anche quelli più difficili, hanno visto sempre l'azione di santi che hanno svolto un'azione incisiva in quell'epoca per il superamento di quei problemi. Penso a San Giovanni Bosco nella sua epoca,
Sì,
penso a tanti altri santi, però anche nella nostra epoca, ecco, vorrei sottolineare ai radioascoltatori, questo tipo di iniziative e queste figure, anche sacerdotali che si ergono in questo momento di confusione per intervenire e dare indicazioni, sostegno, luce in questo momento di grande così, confusione in cui viviamo, è qualcosa di cui dobbiamo ringraziare la provvidenza di Dio.
proprio un dono di Dio, questa che capacità, perché amiamo certamente l'umano, andiamo verso l'umano, verso gli uomini, questa mondialità anche che ci affraterna, diciamo così, che ci chiama, la solidarietà, e rivolgiamoci pure, no, ai tanti bisogni umani, avendo messo l'uomo al centro, ma ricordiamoci che per veramente amare e capire l'uomo e non ingannarlo e non confonderlo, e non ingannarlo, sì, non distrarlo, diciamo così, attraverso momenti anche di superficiale aiuto, dobbiamo dare il senso profondo del significato della vita, e questo è il Natale, questa attenzione che Dio ha per l'umano, questo amore che lo spinge a dare suo figlio e a farlo appunto essere umano, e ci fa avvolgere lo sguardo, ma ci fa anche alzare lo sguardo a Dio stesso, e fino alla croce, fino alla Pasqua e alla vittoria su ogni male. E questa è la luce di Gesù che si irradia dalla grotta di Betlemme e percorre tutte le strade, evidentemente della Palestina e del mondo, fino alla gloria della risurrezione e alla casa del Padre. Perché Gesù ci ha portato Dio e ci porta a Dio. E quindi questa capacità di unire, appunto come la croce, l'orizzontale e il verticale, l'aspetto umano e l'amore per l'umanità, ma l'amore per Dio, perché è l'amore per Dio che ci dà il senso vero dell'umanità, altrimenti si rimane in una grande trappola che poi verrà utilizzata evidentemente da quelli che sono poi i poteri sotterranei nascosti per l'uso, e come ci dice Gesù nel Vangelo, Mammona, quindi o Dio o Mammona.
Certo.
Ecco perché questa speranza, nonostante tutta questa forza che il cristiano con la fede ha, ma nasce sempre da questa luce che si irradia da Betlemme fino al Golgota e al dono dello Spirito Santo della Pentecoste, e tutta la Chiesa durante i secoli. Non è un dono nostro, è un dono del Signore, è questo che dobbiamo portare, noi dobbiamo portare nell'umano Dio, e questo ci ha insegnato il Signore proprio. E questo è di cui il mondo ha bisogno, quindi è contento della vicinanza della Chiesa, i sacerdoti e tutti nell'umano, però dobbiamo essere fedeli al Signore come Maria Giuseppe
Certo.
e sapere indicare il mistero dell'umano, altrimenti è un bluff, diciamo così,
Sì,
questo
sì.
aiuto, questa comprensione umana rimane a metà strada e non arriva alla sua pienezza neanche di felicità. E si
Certo.
può essere un po' contenti di un certo progresso, ma non si è poi felici, e la tristezza prende il sopravvento, ecco, anche dei
Certo.
ragazzi, dei giovani, perché se non trovano questo negli adulti, se non trovano questo slancio anche di significato, di fede, di luce trascendente, evidentemente poi rimangono vittime dei falsi idoli
Certo,
dell'umano.
noi ci stiamo avvicinando alla fine della nostra trasmissione, abbiamo pochissimi minuti, no Stefano? Io volevo chiederti proprio in conclusione, nel ricordare ancora una volta questo libro interessantissimo, Figli di chi, quale futuro ci aspetta, Lezioni Ancora, ci hai detto come anche recuperarlo, questa iniziativa importantissima dell'Istituto di Ricerca Internazionale sull'Anima Immortale, di cui però riparleremo con te dettagliatamente ancora in qualche altra trasmissione. Ma io, di fronte a tutte le famiglie che in questo momento soffrono, che vivono momenti difficili, di grandi sofferenze, di grandi difficoltà, di grande abbandono anche, no Stefano? Quale messaggio potremmo inviare come vero motivo di speranza?
Avviciniamoci alle parrocchie, avviciniamoci a Gesù e invochiamo Gesù. Vieni, Signore Gesù, nelle nostre case. Fare il presepe, farlo con i bambini, farlo in un clima anche di speranza, anche se si è nella povertà, nella difficoltà, anche se si è nelle preoccupazioni, Dio non abbandona i suoi. Amiamo fare il presepe in famiglia e invochiamo la grazia, la provvidenza del Signore, che dia anche la luce e la speranza nei cuori. Certamente illumini anche i responsabili, i nostri governanti, che evidentemente dietro a tante scelte, anche economiche, sociali, illumini gli insegnanti, illumini i responsabili anche della formazione e dell'educazione delle nuove generazioni. Aiutiamo i fidanzati, preghiamo per i fidanzati, preghiamo per le nuove generazioni, le nuove famiglie che nascono. Anche coloro che convivono, che non sanno bene cos'è il sacramento del matrimonio, non sanno che possono collaborare con Dio, che Dio non è un distributore solamente di benessere, no? Che c'è qualcosa di più grande di cui l'essere umano, l'amore umano tra l'uomo e la donna e anche i bambini hanno bisogno. E, ecco, direi ritroviamo questa forza, ritroviamo questa speranza, chiedendo a Gesù, vieni Signore Gesù.
Grazie, Don Stefano.
Tanti auguri, vedendo, proprio il mio augurio è che la presenza di Gesù benedica tutte le famiglie e tutti voi, carissimi ascoltatori.
Grazie Don Stefano. Ecco, io ricordo a tutti che Don Stefano Tardani ci ha dato dei grandi motivi di speranza, ma anche ci ha ricordato quale azione vada svolta, perché non basta osservare quello che succede, ma bisogna poi anche impegnarsi. E questo è un contributo straordinario, Don Stefano, di cui noi ti ringraziamo e per cui invito i nostri radioascoltatori a pregare anche per te e a sostenerti.
Grazie.
Con le loro preghiere.
Pace e bene, e viva il Natale e la gioia che Dio ci dona.
E ripartiamo dal presepio, Don
sì,
Stefano.
Sì, sì, proprio così.
Caro Don Stefano, pace e bene.
Tanti auguri a tutti voi.
Un saluto affettuoso a te in attesa di risentirti.
Grazie, auguri, auguri tanti.
E a tutti voi, cari radioascoltatori, l'augurio di una buona settimana.